Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'orrore perpetrato dall'esercito israeliano si abbatte sulla stampa internazionale. Nell'attacco all'ospedale Nasser di Khan Yunis avvenuto questa mattina sono morti almeno 5 giornalisti di agenzie come Associated Press e Reuters. 20 le vittime totali, decine i feriti. L'IDF ha annunciato l'ennesima indagine per chiarire la dinamica dei fatti, ma le scuse ormai non reggono più. In Italia politica alle prese con le candidature per le prossime regionali d'autunno. Per il centro-sinistra i nodi da sciogliere restano quelli di Campania e Puglia. Intanto la Corte dei Conti certifica quanto siano pochi i controlli fiscali nel nostro paese, mentre dalla cronaca arriva la notizia che alla nave umanitaria Ocean Viking è stato assegnato il porto di Siracusa come punto di sbarco dopo l'attacco subito ieri dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che ha sparato centinaia di colpi contro l'imbarcazione di SOS Mediterranee. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 25 agosto 2025. Partiamo dal Medio Oriente e dall'attacco che ha colpito Gaza questa mattina, l'ennesimo raid israeliano contro un ospedale, il Nasser di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. 20 le vittime, decine i feriti. Tra i morti ci sono anche dei giornalisti. Il punto con Emanuele Valenti.
L'ospedale Nasser è il principale ospedale nel sud di Gaza, un grosso complesso sanitario. Ci sono stati due raid a pochi minuti di distanza uno dall'altro, il secondo quando i soccorritori e i giornalisti presenti nell'ospedale si erano spostati proprio per portare aiuti e mostrare ai giornalisti le prime immagini. Tra le vittime, quindi, anche operatori sanitari e operatori dell'informazione. I giornalisti uccisi sarebbero 6, quasi tutti collaboratori di testate internazionali come le agenzie Reuters e Associated Press e la TV del Qatar Al Jazeera. Il primo colpo pare sia stato diretto proprio sulla postazione del videomaker che con la sua telecamera mandava immagini live, quindi in diretta, sul sito di Reuters. In un video circolato in rete si vedono proprio i soccorritori su una scala di mattoni che si avvicinano al suo cadavere e poi appunto la seconda esplosione. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta interna, ha espresso rammarico per la morte di persone innocenti, questo dice il comunicato, e ha precisato che non colpisce mai i giornalisti in quanto tali. C'è stata anche una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro Netanyahu che parla di un tragico errore. Alcuni media israeliani citano le truppe di terra, i colpi sarebbero stati sparati da un carro armato, che ammettono di avere sparato proprio in quella direzione perché pensavano che la telecamera, quindi probabilmente quella del videomaker di Reuters, fosse di Hamas, che venisse usata da Hamas per studiare i loro movimenti. Dall'inizio della guerra sarebbero morti a Gaza quasi 200 giornalisti, dice il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, che è una delle principali organizzazioni internazionali per la protezione della libertà di stampa, con sede negli Stati Uniti. Le vittime sono sempre palestinesi perché, come sappiamo, Israele non ha mai fatto entrare giornalisti internazionali stranieri. Diverse le condanne anche dei paesi occidentali, ne citiamo una: siamo inorriditi da quanto successo oggi a Gaza, il governo britannico.
Da Khan Yunis arriva la testimonianza del dottor Mahmoud Kullab, che lavora per Medici Senza Frontiere proprio nell'ospedale Nasser, quello che è stato colpito. Lo ascoltiamo.
So Nasser Medical Complex was targeted just again.
L'ospedale Nasser è stato bombardato un'altra volta. Il primo colpo è arrivato quando ero appena uscito per cercare qualcosa da colazione per mio padre, ricoverato proprio nell'edificio bombardato. È successo vicino al pronto soccorso. E proprio quando i soccorritori erano andati a vedere cosa fosse successo, è arrivato il secondo colpo. Proprio davanti ai miei occhi, perché stavo cercando appunto di capire come stessero lavorando i soccorritori. È stato tremendo e crudele dover vedere, dover assistere a quella scena. E tutto questo succede quando gli ospedali di Gaza sono rimasti con poche medicine, con poca strumentazione tecnica. Non so cos'altro aggiungere. È mostruoso.
I don't know what to say more, but this is something that's That's monstrous.
E dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, la Francia ha convocato l'ambasciatore americano a Parigi dopo le accuse a Emmanuel Macron di antisemitismo. Il servizio dalla capitale francese di Francesco Giorgini.
Un attacco frontale senza precedenti contro Emmanuel Macron da parte del nuovo ambasciatore americano a Parigi, Charles Kouchner, padre del genero di Donald Trump, che l'ha nominato nella capitale francese poco più di un mese fa. Una lettera pubblica indirizzata al presidente francese in cui il neo ambasciatore degli Stati Uniti e della famiglia Trump denuncia la supposta assenza di azione sufficiente contro l'aumento dell'antisemitismo in Francia da parte di Emmanuel Macron. Dalla volontà di riconoscere in settembre lo Stato palestinese al supposto scarso insegnamento dell'Olocausto nelle scuole francesi, passando per le critiche al governo di Netanyahu, l'ambasciatore elenca le colpe presunte di Macron riprendendo esattamente la struttura della lettera d'accusa dello stesso tenore contro il presidente francese pubblicata dallo stesso premier israeliano Netanyahu il 19 agosto scorso. La lettera dell'ambasciatore americano che culmina in un emblematico l'antisionismo e l'antisemitismo punto e basta. Una lettera pubblica di critica esplicita sull'azione nazionale di un capo di Stato da parte di un ambasciatore accreditato, tanto più di uno Stato alleato, è senza precedenti e contraria a tutte le regole diplomatiche scritte e non scritte. Una vera provocazione che dice la violenza dello scontro in corso tra Netanyahu e il suo padrino Trump e tutti quelli, Macron in testa, che tentano di scongiurare la cancellazione del popolo palestinese e l'avvento del grande Israele e magari dei progetti immobiliari iperbolici di Trump e compagni. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Veniamo ora all'Italia e al fisco, colabrodo del governo Meloni. Pochi controlli e poche somme recuperate. Gli evasori puntano sulla rottamazione o pensano di farla franca. Questo quello che dice oggi la Corte dei Conti. La Lega intanto spinge sull'ennesimo condono. Massimo Alberti.
Nel 2024 l'Agenzia delle Entrate ha effettuato controlli sostanziali, quelli con accesse e ispezioni che non si basano solo su documenti cartacei, solo sull'1,4% di chi in attività imprenditoriale, autonomo professionale. Dei 9 milioni di contribuenti di queste categorie, poco più di 129.000, uno su 71. Servirebbero 71 anni per controllarli. Il dato, al netto delle altre tipologie di accertamento, emerge dalle elaborazioni della Corte dei Conti, che sottolinea come il numero dei controlli effettivamente eseguiti ha grande rilievo ai fini dell'effettiva deterrenza. Non è l'unico buco che emerge dalla relazione della magistratura contabile, perché anche quando i controlli ci sono poi è difficile recuperare il mal tolto. Solo il 17,7% dell'evasione scoperta si traduce in incassi effettivi. A fronte di oltre 72 miliardi accertati nel 2024, sono stati versati concretamente meno di 13. Le cartelle esattoriali vere e proprie vedono un incasso fermo al 3,1%, 47 miliardi gli importi accertati, 1,3 miliardi quelli versati. Ciò è dovuto, secondo la Corte, a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva. Proprio pochi giorni fa Salvini ha rilanciato l'ennesima rottamazione delle cartelle, indicandola come una priorità della Lega. Sarebbe la quinta dal 2016. Le altre hanno portato incassi pari solo al 43,3% del dovuto. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Riscossione, Vincenzo Carbone, aveva spiegato che molti contribuenti che aderiscono spariscono dopo aver pagato la prima rata. Resta da vedere se a fronte di conti non proprio idilliaci e di una discussione sulla manovra in cui ogni partito inizia a indicare le proprie priorità, gli altri nella maggioranza siano disponibili alla richiesta leghista, a iniziare dal titolare del Ministero dell'Economia.
La politica italiana alla presa con la corsa per le regionali d'autunno. Per il centrosinistra i nodi in questi giorni sono Puglia e Campania. La sfida per il Partito Democratico di Elly Schlein è infatti trovare un equilibrio con il Movimento 5 Stelle e con Alleanza Verdi e Sinistra, che adesso chiede di contare di più. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
La partita delle regionali in Puglia e Campania dovrebbe risolversi al massimo entro una settimana, anche perché si avvicinano le date delle elezioni. La prima regione al voto sono le Marche, dove il candidato è ormai sicuro, è Matteo Ricci del PD, ma avrà bisogno di una coalizione unita e non litigiosa per una campagna elettorale importante, una regione governata da un meloniano e che la sinistra vorrebbe espugnare. Un'alleanza che AVS lamenta essere troppo ristretta a due partiti, PD e 5 Stelle, nella scelta dei candidati e chiusa in un perimetro di confronto scontro solo tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Un messaggio che ha come obiettivo la scelta dei nomi per le comunali del prossimo anno. Si voterà in molte città importanti e AVS, che nel tempo ha aumentato i suoi consensi con il PD nel 2024, è stato l'unico partito a conquistare più voti con i 5 Stelle, che ne hanno persi per strada oltre 2 milioni, vuole contare di più. In Toscana l'alleanza Bonelli-Fratoiani dovrebbe accettare, anche se non con grande entusiasmo, la candidatura di Gianni. Puglia e Campania sono sono i due casi più delicati. Domani si terrà una segreteria regionale del Partito Democratico in Puglia per tentare di risolvere la grana Emiliano, un candidato troppo forte alle spalle di De Caro, ma il PD non può costringere Vendola a ritirarsi, è ciò che da tempo dice Fratoianni. Le nostre liste le decidiamo noi. Il 5 Schlein sarà a Bisceglie per partecipare alla festa regionale dell'Unità, una data entro la quale la questione dovrebbe risolversi. Il 3 a Roma tutta la coalizione sarà sul palco della festa di AWS. In Campania si trova Antonio Misiani, indicato come mediatore di tutta la trattativa. Dovrebbe incontrare Fico. Si tratta di capire se e in quale forma ci sarà un sostegno di De Luca, se passa attraverso il congresso del partito in Campania e il figlio Piero De Luca è eletto alla segreteria regionale. Uno scambio possibile ma non accettato da tutti nel partito di Elly Schlein. Linea allo studio.
E disimpegno di Stellantis nel nostro paese. Dal 1 settembre fino al 31 agosto del prossimo anno entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà che riguarderà tutti i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli, quindi circa 2.000 persone. È questo quanto deciso oggi nell'incontro tra la direzione dell'impianto automobilistico e le organizzazioni sindacali. La FIOM CGIL chiede l'intervento del governo, il sindacato intanto sollecita un incontro urgente a Palazzo Chigi. Arriva in queste ore al porto di Siracusa la Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranee, che nei giorni scorsi ha soccorso 87 migranti in acque internazionali. L'imbarcazione inizialmente avrebbe dovuto dirigersi verso il porto di Marina di Carrara, a 1.300 km dall'area di salvataggio, ma le autorità italiane le hanno assegnato un nuovo porto di sbarco dopo l'attacco che l'equipaggio ha subito dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica. Per 20 minuti, ha denunciato la ONG, i libici hanno sparato centinaia di colpi contro la nave. Le autorità italiane hanno invece fermato la nave di un'altra ONG, Mediterranea Saving Humans. L'accusa è di aver violato il decreto Piantedosi per aver fatto sbarcare a Trapani e non a Genova i 10 migranti soccorsi in mare sabato scorso. A Milano nel frattempo torna a far discutere l'operazione sullo stadio di San Siro. Le due società, Inter e Milan, puntano a farsi scontare oltre 30 milioni del prezzo di vendita fissato dall'Agenzia delle Entrate per le bonifiche dell'area e altre spese accessorie. Un maxi sconto che vede contrari i consiglieri di maggioranza che da sempre si oppongono alla vendita dello stadio. Roberto Maggioni.
L'Agenzia delle Entrate aveva fissato il prezzo di vendita del Meazza e dei 280.000 metri quadri delle aree circostanti a 197 milioni di euro, ma facendo leva su alcune clausole della legge Stadi, Inter e Milan puntano a farsi scontare dal comune i costi di bonifica e sistemazione dell'area. Già a metà luglio, in una turbolenta riunione tra sindaco Sala e capigruppo della sua maggioranza, Sala e il direttore generale Cristian Malangone avevano parlato di uno sconto tra i 30 e i 37 milioni di euro, sconto che porterebbe la cifra finale di vendita del Meazza e delle aree circostanti attorno ai 160 milioni. Il comune di Milano però non ha mai ufficializzato i costi di bonifica, non risultano stime pubbliche. Le analisi fatte sull'area verde del Parco dei Capitani, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, sono state fatte da Inter e Milan. La stima arriva dunque dai due soggetti interessati a questo sconto. Tutte queste sono ipotesi che dovranno trovare conferma nella delibera che la Giunta scriverà nelle prossime settimane e che dovrà poi essere votata dal Consiglio Comunale. La neo assessora all'urbanistica Anna Scavuzzo, contattata da Radio Popolare, non commenta queste ipotesi in attesa degli approfondimenti sul dossier che saranno fatti nei prossimi giorni. Sono 6 consiglieri comunali di maggioranza contrari all'operazione, 3 dei Verdi, 2 del PD e 1 del gruppo Misto. Per loro questo sconto sarebbe un ulteriore regalo ai fondi speculativi.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, si conclude la prima giornata di Serie A. A San Siro l'Inter travolge il Torino per 5-0 e si pone subito in testa alla classifica. Nell'unica altra partita del pomeriggio il Verona invece trova il pareggio per 1-1 in casa dell'Udinese. Spazio anche al tennis con gli US Open, domani in campo a partire dalle 17 Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre in serata esordirà Jannik Sinner. Il numero uno al mondo cercherà di difendere il primato nella classifica ATP affrontando innanzitutto il ceco Kopčiva. Nel singolare femminile invece è eliminata Elisabetta Cocciaretto, mentre Jasmine Paolini approda al secondo turno. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.